Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Oggi ci sono motivi per uscire nelle strade.
E bisognerà imparare a vederle in modo diverso.
Lì, per strada, nessuno conosce nessuno.
Ma è la guerra. Il nemico è quello di sempre. Per questo nessuno lo sa.
Mai.
Non ci faremo un happening dove nessuno sa che parte mi tocca.
Quindi non diciamo niente. Facciamo soltanto rumore. Serve qualsiasi cosa.
Per strada. Non che oggi sia particolarmente importante.
Ma lo faremo lo stesso. Ah, com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Ah, com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Non essere così seri. Com'è triste la prudenza.
Ah, com'è triste la prudenza.
Una puntata speciale dedicata al decennale dell'occupazione del Teatro Valle a Roma.
Ciao, ciao Federico, ciao a tutti.
Bentrovata anche a te, sì, siamo ancora qua.
Ciao, ciao a te, a tutti e a tutte, è un piacere rientrare nelle vostre frequenze.
Ciao, bentrovati e bentrovate.
Tu che bilancio ne fai?
Beh, allora, dopo 10 anni dal giorno in cui entrammo nel Teatro Valle, di certo il bilancio non è positivo, nel senso che dopo i 3 anni di occupazione, che si concluse con un po' un'uscita barra sgombero molto controverso per improcrastinabili lavori di ristrutturazione del teatro, per tutta appunto una serie di questioni aperte tanto con il Ministero dei Beni Culturali quanto con il Comune di Roma, il Teatro di Roma, insomma tutte le istituzioni che in quei 3 anni di occupazione con cui noi appunto provammo un po' a parlare, a relazionarci, beh, il risultato appunto è quello di un teatro praticamente chiuso, praticamente vuoto, riaperto recentemente come sala da esposizione, ma che non ha più visto rientrare il pubblico a vedere spettacoli teatrali. Quindi questo per noi, anche ma penso per tutta la città di Roma, è sicuramente una sconfitta. Quello che come occupanti invece del Teatro Valle ci piace anche ricordare è che il Teatro Valle, se è ancora pubblico, uno stabile pubblico, lo si deve certamente anche all'occupazione che ci fu dal 2011 al 2014, perché ricordiamo era in odore di privatizzazione, per cui almeno questo elemento lo abbiamo scongiurato. Certo, non basta la città di Roma, che è una città appunto con tanto bisogno di cultura indipendente, ma anche cultura istituzionale, voglio dire tutte le forme culturali che si sono potute avvicendare durante i 3 anni dell'occupazione e quindi coinvolgere tantissime persone da ambienti estremamente diversi. Ecco, quello di sicuro ci manca prima di tutti certamente a noi che abbiamo fatto parte dell'occupazione, ma ci manca anche come cittadine di questa città. E certo, però c'è da dire che un po' ci siamo ritrovati nostro malgrado nel ventre della bestia, perché vorrei ricordare che il giorno in cui Matteo Laurenzi si insediò alla guida del governo, era il 2014, appunto trovò anche il tempo per dire che il Valle non andava bene e che implicitamente bisognava sgomberarlo, per cui ecco, a fronte anche di, l'abbiamo visto all'azione anche recentemente, no, rispetto a questi grandi rivolgimenti del Parlamento, ecco, probabilmente ci siamo ritrovati in un punto in cui appunto si dava molto fastidio e certo non ce l'hanno lasciato. Poi certamente anche una serie di errori sono stati fatti da parte nostra e questo forse è arrivato anche un po' il momento di iniziare a raccontarlo, appunto tanto errori quanto anche però grandi balzi in avanti, per cui io un po' ripensando ovviamente in questi anni all'esperienza dell'occupazione mi sono resa conto ad esempio di quanto negli ultimi mesi, forse anche a causa un po' della stanchezza, della fatica di tenere uno spazio come il Teatro Valle aperto H24 7 giorni su 7, però ecco, non ci siamo forse resi conto che quella non era una lotta soltanto nostra in quanto esseri umani, ma che appunto l'edificio del Teatro Valle è così potente e tutti se ne rendevano conto nel momento in cui entravano, salivano sul palco, ecco, una volta venuto meno anche questa coniugazione con l'edificio, è venuto meno anche un po' il collante che ci teneva uniti anche come collettività. Non oso dire appunto che eravamo un collettivo, perché questo non lo siamo mai stato, eravamo una collettività estremamente eterogenea che appunto si relazionava con queste assemblee fiume che duravano anche veramente tantissime ore e dunque era anche molto difficile riproporre questo tipo di modalità una volta usciti dal teatro. Quindi ecco, queste sono un po' in poche parole quello che io dal mio piccolo posso fare come bilancio, ma certamente mi piacerebbe anche che questa storia si riprendesse un po' in mano, si riprendesse un po' le fila, sia da parte nostra ma anche da parte di chi il Valle lo ha attraversato, di chi ci ha visto qualcosa che magari potrebbe trovare anche forme nuove di espressione in questo tempo così difficile e luttuoso post-Covid o ancora dentro il Covid, ecco.
Io a volte quando così mi chiedono, dico sempre che quei 3 anni dell'occupazione sono stati il mio più bello spettacolo al quale ho partecipato. E quindi sto adesso con un cuore pieno di bellissime cose, di relazioni e legami che adesso, dopo 10 anni, sono una parte preziosa della mia vita, proprio di esseri umani che fanno parte di me, conosciuti durante l'occupazione di quel luogo. Tante cose belle, ma anche un bruciore forte di, non lo so se chiamarla rabbia, non lo so, comunque qualcosa che brucia forte per vedere come sono andati in questi 10 anni le cose. Quei 3 anni sono stati meravigliosi, pieni di errori, di fragilità, ma proprio pieni di meraviglie umane, proprio un'esperienza umana molto bella.
C'è un misto di amarezza, nostalgia, voglia di rifare la stessa identica cosa o anche ancora più potente, o anche ripartire dagli errori o anche ripartire dalle cose che sono andate bene per cercare di dargli ancora più spinta. Quindi essenzialmente questo, poi quelle cose che purtroppo succedono, che sembrano quasi una ferita ancora aperta a distanza di 7 anni, sembra una cosa tipo da reduci, ma è proprio così, non lo so, non so perché funziona la mente umana e la psiche, ma è ancora una cosa che friccica dentro, e quindi questo.
Faccio un bilancio a partire da una scelta di approccio, e quindi un approccio senz'altro non neutrale, schierato, come sempre siamo stati schierati e schierate. In questo momento preciso mi sembra, data la mobilitazione nazionale di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, che ci sia ancora un'attenzione sulle tematiche che quell'occupazione ha evidenziato, ha illuminato. Mi sembra però anche che in questi 10 anni ci siano stati dei passi indietro rispetto alla concezione dei beni comuni. Se da una parte la teoria dei beni comuni, diciamo gli studi teorici, sono ancora importanti, sono ancora diciamo praticati, Mi sembra che invece le pratiche vere e proprie rispetto ai beni comuni siano meno agite. Quello era un momento storico importante, venivamo dalla vittoria del referendum acqua bene comune, le condizioni politiche erano senz'altro diverse. Adesso mi sembra che ci sia stato un arretramento su quelle tematiche e quindi anche di quelle pratiche. Ciò non vuol dire che non se ne possano inventare sempre altre. E appunto le mobilitazioni che si sono susseguite in questi mesi l'hanno dimostrato. Insomma, sempre testa alta. Comunque il bilancio, ecco, se dovessi dire, non è un bilancio drammatico, ma non è neanche un bilancio particolarmente entusiasta, perché c'è ancora molto da combattere, insomma, su questi argomenti e su questi diritti. Ecco.
Sei stato anche una delle voci quasi sempre presenti all'interno della trasmissione, che è andata avanti per quasi 2 anni sulle frequenze di Onda Rossa. Che bilancio fai anche di questa esperienza?
Non posso dire di aver imparato a fare radio, perché insomma tu, Fede, sei un maestro, però sei stato un maestro per noi, quindi ci ha insegnato delle cose, e mi manca molto fare radio, mi manca molto quella creazione insieme tra situazionismo e militanza, in cui venivamo con la scaletta prodotta nei giorni prima, in cui si inserivano cose, in cui c'erano telefonate con Messina, con Milano, le altre occupazioni culturali, o c'erano tutte anche dirette da manifestazioni. Insomma, mi manca molto quello spirito anche forte, bizzarro, di mescolare l'arte e l'attivismo, che penso siano delle cose che fanno bene all'essere umano, e che lì in radio riuscivamo, insomma, perlomeno ci divertivamo a farlo, a provarci. Quindi mi manca, quindi mi manca assolutamente.
Che ne è della fondazione?
La fondazione Teatro Valle Bene Comune è tuttora in piedi, è ovviamente ferma, perché noi scrivemmo, come tutti sanno, questo statuto partecipato, che è ancora ovviamente consultabile sul sito del Teatro Valle Occupato, e quindi da statuto la fondazione, qualunque tipo di decisione della fondazione va presa chiamando delle assemblee a cui devono partecipare i soci fondatori, i soci sostenitori, e insomma tutte le persone che tramite l'azionariato popolare hanno appunto dato i fondi per crearla, questa fondazione. Per cui ecco, è lì, e ovviamente in questi anni che ci separano dall'uscita dal teatro, noi in vari gruppi, vari momenti ci siamo ritrovati a discuterne, a cercare di capire cosa fare con questa situazione della fondazione, e devo dire che prima del Covid eravamo quasi riusciti a metterci d'accordo su tutta una serie di passaggi, anche di passaggio di testimone, se così vogliamo dire, rispetto a quello che è la fondazione. E ovviamente con questa emergenza del Covid sono allungati ulteriormente i tempi, però ecco, la nostra volontà è quella anche di un po' di capire come sciogliere questo nodo, un nodo certamente problematico che è ancora lì un po' come l'abbiamo lasciato. Ecco, speriamo che nei prossimi mesi la nostra intenzione è quella, in ogni caso, di dare comunicazione alle persone interessate di eventuali trasformazioni di quello statuto, ovviamente di quella situazione.
La fondazione ha fermato il suo sviluppo, diciamo, nel momento in cui non è stata accettata ufficialmente, quindi rimane di nome ma non di fatto una fondazione. Noi in questi 10 anni, e questo noi è molto vaporoso e cambiabile, le persone che si sono viste, è chiaro che era un po' per trovare un'uscita o cambiargli forma a questa fondazione cosiddetta, tra virgolette. Ci stiamo ancora vedendo, perché è stata dura l'elaborazione del lutto, il leccarsi le ferite, il rifare un po' anche pace fra di noi, perché poi quei momenti lì non sono stati facili, no? Dell'uscita, così. Tutti ci chiedono, la prima domanda che ci fanno è: dove sono i soldi? Ecco, i soldi della fondazione sono alla banca etica, nessuno li ha toccati, sono lì. Appena siamo un po' anche noi più chiari con le idee, apriremo un'assemblea pubblica per capire il da farsi. Però questa fondazione di fatto adesso ha il valore di un'associazione culturale con una storia grande alle spalle, ma di fatto non l'è mai diventata una fondazione.
Il gruppo ha cercato di innanzitutto congelare tutta la forma giuridica della fondazione, che non è operativa, che ora si cerca, come dire, come la rabbia fenice, di dargli un giusto passaggio, e stiamo pensando a chi donare, come donare, cosa farla diventare, cosa ci si può fare con l'archivio, e anche alcune di queste donazioni possono essere generative, perché è giusto che sia così, quindi generative verso degli spazi, generative verso luoghi culturali o anche verso chi ancora fa delle cose importanti sui beni comuni.
Quel collettivo poi come ha proseguito il suo percorso?
Essendo un collettivo molto ampio, ha proseguito in vari modi. Mi sento di poter dire che almeno tutte le persone con le quali io sono in contatto continuano a essere ben presenti su questi fronti, a livello più accademico, a livello più concreto, in lotte che si sono diramate anche dalla lotta del Teatro Valle Occupato. Io personalmente da sempre faccio parte del collettivo dell'Angelo Mai, quindi ho proseguito in questo senso, in quello spazio, e per tutto ciò che riguarda il discorso dei luoghi occupati, poi assegnati, ancora di fatto non assegnati, ancora di fatto considerati illegali. Ecco, diciamo che anche su quel fronte si è mosso molto poco a livello amministrativo e politico dall'alto. Continuiamo a fare le nostre battaglie di politica da basso, cercando il più possibile di integrare il discorso artistico con quello politico, come abbiamo sempre fatto. Altre compagne hanno contribuito a creare il Campo Innocente, che è un, diciamo, territorio di riflessione e di lotta molto interessante su tematiche urgenti al momento, come tra le altre la discriminazione di genere nel nostro settore. E poi abbiamo continuato a vederci e unirci a parlare di come far proseguire i vari discorsi che sono nati all'interno del Teatro Valle Occupato, che non si sono estinti.
Le questioni sollevate da voi per l'occupazione rimangono ancora sul tappeto. Continuano le mobilitazioni di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo.
Rimangono sul tappeto, molte sono finite sotto e molte sono peggiorate, io direi, dopo 10 anni. Se alla fine la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, dell'arte in genere, lavoratrici e lavoratori dell'immateriale, sono ancora senza diritti e senza riconoscimento. Cioè, io quest'anno ho fatto la maestra, per la prima volta nella mia vita ho toccato con mano che i lavoratori hanno dei diritti. Cioè, ho sempre lavorato, no, a forfè, cioè, queste robe qua che ancora esistono, e come, questa riapertura, sì, bellissimo, non ci può che dare gioia vedere che, no, dopo questo anno e mezzo difficilissimo della pandemia, che qualcosa sta riprendendo vita, ma pare che non è servito a niente questo fermo, si sta ricominciando, se non allo stesso modo, ma più o meno con le cose che sono state messe sotto il tappeto, visto che se mi chiedevi sono ancora sul tappeto. Quindi, ahimè, non si può mai smettere di lottare. Infatti, bellissima questa occupazione poi temporanea che c'è stata, no, al Globe Theater, è un po' un nipote di quello che era l'occupazione del Teatro Valle, perché dopo 10 anni non è più un figlio, è una nipotessa. Ha messo insieme forse ancora più forte di quello che è stato il Valle, perché veramente era una diversità in orizzontale di associazioni, persone, singole, così, che si sono incontrati per anche semplicemente farsi delle domande e da lì ripartire, anche se non ci siamo mai fermati, però è dura.
Mi sembra come parlare di Genova nel 2001, le cose che dicevamo nel 2001, 20 anni fa, erano correttissime, le cose che dicevamo nel 2011 sul lavoro dello spettacolo sono correttissime e continuano ad essere attuali, quindi c'è un problema, sono ultra felice che c'è stata una grandissima movimento e federazione tra le varie anime del movimento dei lavoratori dello spettacolo. Al Globe è stato fatto molto bene, spero che continui la pressione verso le istituzioni, che spesso facendo un tavolo di lavoro con i movimenti pensano di aver scritto una legge o che si chiude facilmente perché ha bisogno di far vedere che hai messo il bollino sopra una lotta, come insomma ho visto Franceschini ha fatto all'assemblea, ma sono convinto che invece si riuscirà a ottenere delle cose, perché alla fine cioè, abbiamo più fine noi.
Un pensiero in prospettiva rispetto proprio alle mobilitazioni relative a chi lavora nel mondo dello spettacolo. Come vedi il futuro prossimo?
Mi sembra che il perché della mobilitazione sia chiaro, no? Ci sono delle aspettative che sono e delle richieste che sono state puntualmente disattese. Quindi vedo il futuro prossimo come necessariamente un momento di riaggregazione di molte forze sul territorio nazionale del nostro settore, necessario, perché di fatto questa riapertura non significa assolutamente che ci sia un ascolto di quelle che sono state le richieste, non solo dei ristori, ma proprio dei diritti, di come cambiare, di come creare veramente una riforma in questo settore che sia strutturale e non solo a spot, ecco.
Accadeva oggi.
Accadeva oggi.
Accadeva oggi.
Accadeva oggi.
Accadeva oggi.
Accadeva oggi.
Ma cosa sarà successo nel 1958? E nel 1493? E nel 1111? E nel 1979? Scoprivatelo su Accadeva oggi.
Il 14 giugno del 1834 Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1837 muore Giacomo Leopardi. Nel 1776 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Il 14 giugno del 1946 nasce Donald Trump. Nel 1928 nasce Che Guevara. Nel 1982 finisce la guerra delle Falkland. Nel 1954 nascono Gianna Nannini e Francesco Rutelli. Nel 1934 Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta. Nel 1940 i tedeschi entrano a Parigi e aprono il campo di concentramento ad Auschwitz. Il Papa pubblica la lettera enciclica sui divieti agli ebrei in Polonia nel 1751 e il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti nel 1966. Nel 1940 nasce Francesco Guccini. Nel 1968 muore Salvatore Quasimodo. Nel 1984 Roma si riempie con oltre 1 milione di persone per celebrare i funerali di Enrico Berlinguer. Il 14 giugno del 2011, a seguito della vittoria referendaria che sancisce l'acqua bene comune, un gruppo di scappati di casa occupa il Teatro Valle a Roma per un'azione dimostrativa di soli 3 giorni contro i tagli alla cultura. Il 14 giugno 2012 si festeggia il primo anno di occupazione del Teatro Valle. Il 14 giugno del 2013 si festeggiano 2 anni di occupazione del Teatro Valle. Il 14 giugno del 2014 si festeggiano i 3 anni di occupazione del Teatro Valle a Roma. Alla faccia dei 3 giorni.
Oggi ci sono motivi per uscire nelle strade.
E bisognerà imparare a vederle in modo diverso.
Lì, per strada, nessuno conosce nessuno.
Ma è la guerra. Il nemico è quello di sempre. Per questo nessuno lo sa.
Mai. Oggi faremo un happening dove nessuno sa che parte mi tocca.
Quindi non diciamo niente. Facciamo soltanto rumore. Serve qualsiasi cosa.
Per strada. Non che oggi sia particolarmente importante.
Ma lo faremo lo stesso. Ah, com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Ah, com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Com'è triste la prudenza.
Non essere così seri. Com'è triste la prudenza.
Ah, com'è triste la prudenza.
spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con David degli autoorganizzati dello spettacolo per presentare la mobilitazione nazionale Spettacolo e Cultura a Roma martedì 15 giugno 2021. Ben trovato.
Sì, ciao a tutti e a tutte.
Cos'è questo nuovo appuntamento?
Questo è, diciamo, l'appuntamento che arriva come necessaria risposta alle ultime iniziative del governo in materia di spettacolo dal vivo. Siamo nel pieno di una nuova falsa ripartenza e l'abbiamo già denunciata e la stiamo continuando a denunciare per i livelli di sfruttamento e precarietà ferocissimi che sta dimostrando all'interno del settore dello spettacolo dal vivo, ma soprattutto è diciamo un appuntamento necessario per rispondere a quelle che sono state le iniziative del governo in merito al welfare dello spettacolo. Diciamo che il governo ha varato due provvedimenti che sono il DL Sostegni Bis, in cui è finita buona parte della riforma richiesta a gran voce dai lavoratori e dalle lavoratrici dello spettacolo, ci è finita purtroppo in una forma ridotta, sostanzialmente insufficiente rispetto a quelle che sono le risposte che i lavoratori aspettavano, e poi ha varato in Consiglio dei Ministri una nuova misura che comprende una serie di interventi che sostanzialmente delegano al governo la possibilità nei prossimi 12 mesi di intervenire su alcuni asset strategici della cultura, come sono quelli insomma dei finanziamenti delle scuole, delle accademie e sul tema del reddito di continuità che stiamo chiedendo da mesi. Ovviamente questa azione di governo non ha tenuto conto né delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ne ha costruito la necessaria interlocuzione che si era aperta dopo l'occupazione del Globo, dopo le occupazioni del Mercadante e del Piccolo, quindi ha disatteso la necessità di costruire un tavolo di confronto permanente su questi temi, e quindi invece abbiamo visto un'accelerazione che ha prodotto sostanzialmente una mezza riforma, tra l'altro fatta male.
Come si articolerà la giornata?
La manifestazione è una manifestazione a carattere nazionale, ovviamente tanti colleghi e colleghe dopo 15 mesi di non lavoro stanno tornando a lavorare, però siamo riusciti a garantire una presenza nazionale di piccole delegazioni che saranno a Roma. Abbiamo strappato con fatica la presenza sotto il Ministero del Lavoro, quindi saremo in via Molise a partire dalle 15, perché crediamo che insomma il Ministro Orlando, quindi il Ministro del Lavoro, debba intervenire e uscire un po' allo scoperto su quelli che sono i temi da noi richiesti. Ci saranno delle delegazioni nazionali e proveremo a strappare un incontro.
Quali sono le parole d'ordine di questa giornata?
Sono sicuramente quelle che ribadiamo da 15 mesi: il reddito, i diritti e la dignità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, e di fermarsi, di tornare indietro su quello che è il processo di riforma dello spettacolo, ascoltare i lavoratori, le lavoratrici e costruire insieme a essi la necessaria riforma che serve allo spettacolo dal vivo. Un'altra parola d'ordine che riguarda soprattutto Roma è quella dell'agibilità democratica. Stiamo assistendo in questo mese a enormi chiusure di spazi democratici, una volta come motivate causa Covid, una volta motivate causa europei. Ecco, abbiamo chiesto di sfilare in corteo, l'hanno fatto altri movimenti, c'è una sostanziale chiusura in questo momento da parte della Prefettura e della Questura a concedere spazi di agibilità democratica, e questo è sicuramente un tema che ci sta a cuore, perché vogliamo costruire insomma non solo i diritti e le tutele nel mondo dello spettacolo, ma per tutti e tutti, e sappiamo che questo è un tema fondamentale che comunque vogliamo ribadire anche a partire da quella piazza, come abbiamo fatto venerdì 11 insieme ai movimenti Lotta per la Casa, ai movimenti per l'acqua, ai studenti, ai ricercatori, ai precari della scuola, in una conferenza stampa sotto la prefettura.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Potete seguire Autorganizzare Spettacolo Roma, Professionisti dello Spettacolo e della Cultura Emergenza Continua su Facebook, c'è anche il sito emergenzacontinua.org, e all'interno di queste pagine trovate anche tutti i riferimenti degli sportelli che stanno continuando a fare un lavoro di sindacalizzazione e di assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo.
Mobilitazione nazionale Spettacolo e Cultura a Roma, martedì 15 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a David degli autoorganizzati dello spettacolo. Un in bocca al lupo e a presto.
Grazie, grazie.
con Francesca Macri della compagnia Biancofango per presentare lo spettacolo I Poeti Maledetti, numero 1, Io e Baudelaire, Who Wants to Live Forever, a Roma, Teatro Basilica, dal 14 al 17 giugno 2021. Ben trovata.
Ben trovato a te.
Un progetto, vedo numero 1, immagino sia un progetto più ampio, ce ne parli?
In realtà è un progetto trilogico a cui io e Andrea pensiamo da un po' di tempo. Ha un viaggio che è un dialogo tra noi, tra Biancofango e la poesia in generale, e nello specifico quella dei Poeti Maledetti. Quindi cominciamo con Baudelaire, proseguiremo con Rimbaud e chiuderemo con Mallarmé.
Come è partito tutto?
Da una domanda che è: ma se uno da piccolo, sai, nel gioco che viene fatto del che cosa vuoi fare da grande, e se uno da piccolo dice che da grande vuole fare il poeta, che succede? Da grande cosa diventa e come il mondo si relaziona a questo desiderio? Cosa succede? Quindi da questo è nato un po' questo desiderio, soprattutto di lavorare fra musica, perché Andrea ha un pianoforte in scena, fra musica, poesia e attorialità, no? Quindi questo è il viaggio che stiamo facendo.
Che immagine avete voi della poesia e nello specifico di quella dei Poeti Maledetti?
Abbiamo un'immagine molto fisica, come siamo sempre noi, nel senso che il corpo della parola poetica è un corpo prepotente e cercare di tradurlo sul palcoscenico attraverso il corpo dell'attore che lo riattraversa, no? E lo riattraversa vocalmente, fisicamente, lo riattraversa con il pianoforte, no? E dargli vita in un altro modo.
Nella società, secondo voi, la poesia continua ad avere un ruolo di nicchia?
È come dire che il teatro è di nicchia. Sì, forse sì, ma da un lato mi viene da dire che problema c'è, no? Se fossimo tutti capaci di occuparci delle minoranze in un modo eccellente, queste minoranze avrebbero il potere di attraversare anche democraticamente tutta la società e quindi di essere utili in particolar modo, no? Quindi forse è di nicchia la poesia, ma forse anche non è la cosa più rilevante che c'è. Nel senso che è una parola che può arrivare a tutti, e la grande differenza la fa la possibilità e il desiderio che abbiamo di dialogare, no? Con il pubblico attraverso questa cosa. Quindi sono sempre al confine le risposte a questa domanda.
La messa in scena come l'avete immaginata? Un po' l'hai anticipato, però è interessante come viene rappresentata anche attraverso i corpi la parola.
C'è in scena un attore, appunto Andrea Trapani, abbiamo lavorato come sempre insieme anche alla drammaturgia, un pianoforte e dei microfoni e altri oggetti di scena che sono utili nel corso dello spettacolo performance, e quindi è proprio pensato in modo spettacolare, la poesia diventa un appuntamento teatrale, ecco, questo è una cosa a cui teniamo molto, non è un reading, che pure sono meravigliosi, però non è un reading, è proprio un momento teatrale, ecco, almeno quello è il desiderio che noi abbiamo.
Non è un reading, ma immagino che ci siano anche versi rappresentati.
Sì, ci sono versi, ci sono lettere, ci sono invece parti testuali nostre in questo dialogo fra noi e la poesia di Baudelaire. Quindi io e Baudelaire, appunto, no? Come si dialoga con Baudelaire oggi, no? Rispetto a come siamo, a come eravamo, e anche proprio nello specifico rispetto alla vita di Andrea, no? Se uno da piccolo vuole fare il poeta, da grande che cosa diventa? E quindi attraverso Baudelaire si attraversa anche un pezzo di riflessione sulla vita, no?
Quali elementi di universalità mantiene la poesia dei maledetti oggi?
È estremamente attuale, questo da un lato è quasi raccapricciante e anche spaventoso. C'è un momento dello spettacolo in cui diciamo sembra Pasolini e invece l'ha detto Baudelaire, è sintomatico, no? Questo anche dalla morte di Pasolini è comunque trascorso un tempo, no? E quindi è incredibile questo viaggio a ritroso, che è un modo di indagare il presente, no? È una cosa che mi fa molto pensare.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Intanto il nostro sito www.biancofango.it o le nostre pagine Facebook e Instagram, che portano lo stesso nome, e poi saremo in scena dal 14 giugno al 17 giugno al Teatro Basilica alle 20:30, e poi giovedì c'è la partita della nazionale e quindi lo faremo un po' prima lo spettacolo alle 19:00.
I poeti maledetti, numero uno, io e Baudelaire, Who Wants to Live Forever, a Roma, Teatro Basilica, dal 14 al 17 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Francesca Macri della compagnia Biancofango. Un in bocca al lupo e a presto!
Grazie mille e un abbraccione a te.
Con Paolo Orlandelli, traduttore e regista dello spettacolo Salomè, a Roma, al Teatro dei Documenti, dal 17 al 20 giugno 2021. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie e bentrovati tutti.
Ci racconti di questa operazione?
È un'operazione molto coraggiosa, perché il testo di Wilde, l'unica tragedia che lui ha scritto, è una vera sfida. Al di là dei personaggi che hanno un versante psicologico perverso e quindi anche molto intrigante, ma la scrittura di Wilde in tutte le sue opere, ma soprattutto in questa, è molto esigente, richiede una grande adesione, una grande attenzione e uno stile quasi ieratico. Tra l'altro, ecco, questa Giudea prima della nascita di Cristo, che noi ricostruiamo lì nel Teatro dei Documenti, che è molto suggestivo, contribuisce a creare un'atmosfera veramente particolare. È un testo che io definisco assolutamente psicologico, sul potere, sul controllo e sul possesso, a costo della vita dell'oggetto amato, perché poi di fatto Salomè, che vuole il profeta, ne chiede la testa, Erode che cerca Salomè e poi la fa uccidere, sono tutti cuori sbagliati e tutte persone che poi vanno a ferire o a uccidere l'oggetto amato, che poi questa è anche un po' una particolarità anche del destino di Wilde, che in sostanza finisce in carcere per omosessualità e poi dopo 3 anni dalla scarcerazione muore in miseria a Parigi, e purtroppo il suo giovane amico amante aveva in parte contribuito alla sua rovina. È una sperimentazione di Wilde, perché Wilde poi diventa famoso per le commedie, per questa sua ironia, questa sua comicità irresistibile, però lui era molto attratto anche da questo aspetto nascosto e oscuro della vita. Tutti i suoi personaggi, pensiamo anche solo a Dorian Gray, hanno una doppia vita e si muovono spesso nel sottobosco criminale oppure proprio nella sfera della perversione, e questo è molto difficile da rendere. Però io ho degli attori molto in gamba: Mauro Toscanelli, Caroline Pagali, Viola Carinci, sono tutti attori super affidabili. In particolare Viola Carinci è anche una danzatrice straordinaria, e ovviamente la Salomè è anche famosa per questa danza dei 7 veli, che è in sostanza uno spogliarello che noi non faremo, ma è un momento, insomma, di grande sensualità e di grande spettacolarità. Tutte le musiche sono contemporanee, dodecafoniche, come anche il pezzo di danza è contemporaneo, curato da Roberta Lutrario, una coreografa danzatrice stile Cunningham. E poi abbiamo anche dei giovani, Orazio Rotolo Schifone, Vincenzo Galluzzo che debutta con noi, c'è Bruno Petrosino nel ruolo di Yohanan, Marco Di Campi San Vito e Massimiliano Mursia nel ruolo dei soldati. E poi abbiamo i costumi meravigliosi di Carla Ceravolo, che è la direttrice del Teatro dei Documenti, assistente del grande scenografo e costumista Luciano Damiani, che ha costruito il Teatro dei Documenti e che ha lasciato un repertorio di moltissimi costumi anche lì in teatro, dove noi, quando Carla ce lo consente, andiamo ad attingere per gli spettacoli. In questo caso i costumi che Carla ci sta confezionando sono perfetti. La nostra è una edizione classica di questo spettacolo, di questo testo, non è attualizzata o riportata alla modernità, e anche questa appunto è una grande sfida.
Cosa hai amato di questo lavoro?
Io amo Wilde, tutto quello che ha scritto, e devo dire anche un po' la sua parabola di vita mi ha sempre molto affascinato, perché lui poi in carcere scrive il De Profundis, che è uno dei testi, secondo me, fondamentali proprio per la formazione di tutti, dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole. Però, ecco, era proprio la difficoltà di risolvere questo testo, trovare la chiave, dal momento che È un testo che è senza soluzione, senza consolazione, non c'è mai quel momento in cui il pubblico riprende fiato e si sente in qualche modo appagato. È tutto un testo che si avvita intorno alla negatività delle pulsioni dei personaggi. C'è sempre questo angelo della morte che volteggia sul palazzo e che poi appunto miete delle vittime. E io lo consideravo un testo un po' irrisolto, cioè non lo consideravo un vero capolavoro, perché appunto secondo me è una sperimentazione che lui ha fatto. Lui ha cominciato con dei drammi romantici, Vera o i Nichilisti e la Duchessa di Padova, romantici, sempre contro femminili, innamorate, figure molto forti, di personalità molto forti di donne, dove però poi lui metteva queste battute esilaranti, alterando poi lo stile del dramma. Infatti poi dopo nelle commedie lui diventa insuperabile, ma questa è l'unica tragedia che lui scrive, pare in una sola notte a Parigi, in un caffè, bevendo assenzio, in lingua francese. Quando era stato suggestionato da questo personaggio biblico che poi aveva molte anche rappresentazioni, per esempio in Tura, andava un po' di moda in quel periodo in Francia il personaggio di Salomè, era stato rappresentato anche da vari pittori che lui aveva visto, come Moreau per esempio. E quindi mi ha affascinato di questo testo la sua difficoltà. Per molto tempo l'ho guardato con soggezione, poi ho deciso di provare ad addentrarmici, grazie soprattutto alla collaborazione insomma di attori che avevano le potenzialità per ricoprire quei ruoli.
Lo spettacolo Salomè di Oscar Wilde a Roma, Teatro di Documenti, dal 17 al 20 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Orlandelli, che ne è stato traduttore e regista. Un in bocca al lupo e a presto.
Crepi il lupo, grazie, vi aspettiamo a teatro. Tornate a sostenerci.
Siamo all'agenda della settimana teatrale con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, dici tutto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. C'è da dire che è una settimana piuttosto calda, quasi incandescente, e non soltanto sul piano dell'offerta teatrale, che insomma comunque conta alcune buone cose di cui andremo a parlare, ma la cosa fondamentale è fare luce su quello che sta avvenendo, che è avvenuto durante tutta l'intera settimana scorsa, di cui oggi ancora non abbiamo notizia, e ci auguriamo che questa sera finalmente possa avvenire ciò che non avviene da una settimana, ovvero sia che compagnie in programma al Teatro India di Roma possano finalmente debuttare. E la scorsa settimana abbiamo contato fino a domenica 5 giorni consecutivi di sciopero che ha impedito all'Antigone di Massimiliano Civica e allo spettacolo Sonora Desert di Muta Imago di debuttare negli spazi del Teatro India. Scioperi indetti da un sindacato, si chiama Libertsind, che lamenta, secondo i comunicati che ci arrivano giornalmente, una inadeguatezza del teatro per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro e ciò che riguarda le condizioni sanitarie adeguate a che gli spettacoli possano andare in scena e loro possano lavorare serenamente. Ora, il teatro ha risposto con un comunicato in cui smentisce l'inadeguatezza cui Scavo stesse accusato, però i comunicati continuano, di fatto il teatro e le compagnie sono in ostaggio rispetto ai comunicati dei lavoratori. Ora, questo è molto interessante, perché c'è sicuramente un lavoro di mediazione che il teatro sta cercando di fare, ma di questo non è dato sapere molto. Ma soprattutto quello che è interessante è tirare fuori poi i vari comunicati, che hanno un connotato un po' strano effettivamente, non proprio sindacale, ma hanno una connotazione politica molto, molto profonda. Domenica su Teatro e Critica con l'intera redazione abbiamo ricostruito l'intera vicenda, c'è un articolo che ricostruisce tutto e che fa vedere dell'incongruenza all'interno di questi comunicati. Si dà conto di inadeguatezze strutturali che impediscono appunto il lavoro da parte dei lavoratori del teatro, dei lavoratori tecnici, ma a tutti gli effetti non viene segnalato nulla che realmente sia in pericolo. Viene detto genericamente che ci sono queste cose, ma non viene segnalato che cosa. Ora, se il teatro però poi smentisce, automaticamente bisogna poi dimostrare le cose che non vanno realmente. Nell'ambiente l'idea che più o meno sta serpeggiando è che si tratti non soltanto di una protesta sindacale, ma a tutti gli effetti di un travestimento di protesta politica, derivata anche dal fatto che il teatro da un anno e mezzo praticamente non riesce ad avere un direttore amministrativo, rimane Giorgio Corsetti come consulente artistico, lui insomma cura la parte artistica, così come Francesca Corona cura la parte artistica del Teatro India, ma a conti fatti un direttore ancora non c'è. Di recente abbiamo già detto come per Francesco Pinelli, che era colui che era stato incaricato della direzione del Teatro di Roma, ha lasciato poi l'incarico prima di prenderlo in realtà, non si sa bene perché, di punto in bianco ha rinunciato al contratto. Erano tre, diciamo, in corsa per dopo il bando dello scorso agosto, che in ottobre insomma ha avuto poi l'assegnazione. Erano tre i nomi, per Francesco Pinelli appunto, di cui abbiamo detto che era quello scelto. Il terzo nome, in realtà Cremonini si è ritirato in corso d'opera perché ha avuto insomma altri obiettivi, e il nome che restava come secondo della graduatoria, e però anche ultimo, perché in due aiutami a dire, quando uno è secondo vuol dire che è anche ultimo, e cioè che probabilmente non ha le caratteristiche adeguate per la direzione di un teatro, era ed è rimane Luca De Fusco. Ora è curioso perché stranamente questo sindacato proprio negli ultimi comunicati ha identificato la figura del direttore della direzione, insomma, perché poi comunque deve essere uomo bianco e di una certa età, perché altrimenti non si può fare una direzione, comunque ha auspicato che la direzione sia nelle mani di Luca De Fusco. Ora, io non ho mai letto un comunicato sindacale in cui si dà un'indicazione al CDA di un teatro pubblico, però effettivamente è avvenuto anche questo. Da segnalare due cose. Il teatro precedentemente già nel bando aveva identificato che avrebbe scelto un direttore, ma senza l'impegno di sceglierlo per forza rispetto alle candidature arrivate, quindi non c'era un impegno in questo senso. Ultimamente ha ribadito la stessa intenzione, dicendo appunto che verrà scelto, ma non seguendo l'ordine del bando, perché a conti fatti, insomma, lo sconfitto, se era sconfitto, un motivo ci sarà stato. Per quanto riguarda invece un'altra cosa piuttosto curiosa, appunto all'interno di questi comunicati del sindacato Libersind, che non avevo mai sentito fino a questo momento, ma a quanto pare la maggior parte dei tecnici, se non tutti, del Teatro di Roma fa capo a questo sindacato qui, ha indicato anche in maniera sibillina e, lasciatemelo dire, intimidatoria, all'interno dei vari comunicati, il loro disprezzo della candidatura che un po' sta avvenendo fuori, ossia l'ex direttore, attualmente ancora direttore di Prato, ma ex di qui a poco, Franco Lippolito, che ha creato un polo interessante, molto molto importante nella capitale teatrale toscana, appunto Prato, e che sembra insomma, diciamo, uno dei favoriti per la direzione del teatro di Roma. In uno di questi comunicati si legge appunto che i lavoratori auspicano una scelta della direzione che sia per competenze e che non sia, diciamo, per fare le scampagnate sul Prato. Ora, sarebbe una un'immagine così tra le altre, se non fosse che Prato nel comunicato, che non è un refuso ovviamente, è scritto maiuscolo e in grassetto. Ciò vuol dire che evidentemente in maniera anche non troppo velata si sta tentando di indirizzare la scelta, che è appunto una scelta politica, attraverso questi comunicati, quindi questo gioco di forza. Ultimissima cosa che ci dispiace molto è il silenzio di quelli che stanno i soci del Teatro di Roma, ovvero sia il Ministero, Comune e Regione, che non hanno preso alcuna parola in questa settimana e che stanno mettendo sotto silenzio una situazione che sotto silenzio non può stare. Questo è quanto. Vedremo appunto gli sviluppi di questa settimana, ancora resta una settimana di repliche potenziale sia per Montemago che per l'Antigone di Massimiliano Civica, e vediamo un po' che cosa andrà a succedere. Andiamo a vedere un po' il teatro che sicuramente si farà, via. Per quanto riguarda sempre il teatro di Roma, ma insomma ci sarà tutto da vedere, oggi è stata fatta la conferenza stampa allo Spazio Rossellini di dominio pubblico, ossia la rassegna che al Teatro India allo Spazio Rossellini andrà avanti dal 25 giugno al 4 luglio, che quindi sarà un po', diciamo, Roma estate, che avrà insomma, un programma di teatro, di danza, di musica, performance, mostra, per proiezioni cinematografiche, eccetera, tutto gestito da Under 25. Questo è molto interessante, lo vediamo ogni anno, quindi anche quest'anno ne parleremo più avanti, quando sarà insomma l'occasione per vedere un po' che cosa ci sarà all'interno del programma. Questa settimana c'è anche il Teatro Torbella Monaca, Sete di Walter Prete, sarà giovedì 17 giugno alle ore 21 con Giorgio Sales, regia di Lorenzo Parrotto. Questo spettacolo appunto è un monologo, ma ha all'interno un numero molto alto di personaggi, in una scrittura che cerca insomma di ruotare attorno a questi personaggi in maniera ciclica per evidenziare il loro desiderio della crescita continua all'interno insomma di una società che impedisce, in qualche modo copre il sistema del bisogno. Molto interessante questo lavoro, appunto, che parla di desideri e di equilibrio nel cercare di ottenerne la realizzazione. Quindi è un po' quello che accade agli individui di questa epoca. Molto interessante. Sede, appunto, Walter Prete, al 17 giugno al Teatro Torbella Monaca. Stesso teatro dove torna in scena 18 e 19, sempre alle ore 21, nell'arena estiva, quindi là davanti, uno spettacolo diretto da Lorenzo Collalti con in scena Grazia Capraro e Daniele Paoloni. Si tratta di Bolle di Sapone ed è un racconto con piena sensibilità e con il ricorso, diciamo, al surreale, alla fantasia, di due personaggi molto, molto timidi che appunto si incontrano in una periferia metropolitana e iniziano ad avere tra di loro una storia molto semplice, però una storia fatta di emozioni molto, molto bambine in qualche modo, ed è appunto un lavoro che va nella profondità dell'animo per cercare di evidenziare ciò che è fuori dalla società contemporanea, che invece è rutilante, va sempre avanti e cerca di fagocitare se stessa in qualche maniera. Poi questa è la settimana in cui inizia anche, ma non a Roma, in alcuni comuni della regione, Radure, spazi culturali lungo la via Francigena del Sud, e questa settimana si inizia sabato 19 giugno alle 21.30 a Sezze con una replica di Barzellette di Ascanio Celestini, quindi il racconto attraverso quelle che sono delle scene popolari che in vari ambiti territoriali diversi prendono corpo e la vita popolare e la popolare, quindi le Barzellette di Ascanio Celestini, sabato 19 giugno alle 21.30 a Sezze. Poi abbiamo detto già che è partito il programma di sempre più fuori, il programma estivo del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Questa settimana l'occasione per un concerto, Migrazioni Sonore, Herr, il 20 giugno alle 20.30 al Parco Modesto di Veglia, sempre nel quartiere, in qualche modo molto allargato, insomma diciamo nel municipio, ci sarà questo lavoro con la musicista Herr, con violino, pianoforte e voce di Herr, e il concerto in collaborazione per Roma Pride con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, e andremo poi a vedere più avanti il resto del programma, comunque continuerà fino a luglio. È l'occasione anche per concludere il programma di Sgombro al Teatro Torlonia, e questa settimana, il 18 venerdì, ci saranno due spettacoli, uno quello sperimentale anarchico Luisa, uno sguardo oltralpe, la teatro novella con attori, pupazzi e umorismo del Nano Giglio, il collettivo Nano Giglio, cioè Marco Ceccotti, Simone Perisano, Francesco Picciotti, che tiene insieme il materiale sperimentale appunto di 10 anni di carriera di Nano Egidio, che cerca attraverso il racconto surreale, la marionetta e l'ironia di appunto creare un teatro molto molto originale. Segue Davide Grillo con Il Tempo Stinge, sempre venerdì 18, a seguire Brevi Monologhi contro l'Affanno, e Grillo attraversa con il suo monologo, con i suoi monologhi, una serie di riflessioni sullo scorrere del tempo. Questo per quanto riguarda Sgombro, invece dedicato ai più piccoli, andremo a vedere anche Fiabe Altrove, il programma dedicato alle nuove generazioni, curato da Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni. E questa settimana ci sono ben due spettacoli, il 19 giugno dai 6 anni in su, operativi di Eccentrici da Darò, che affronta il tema della guerra con poesia e con comicità, e poi quello che è il viaggio di iniziazione performativo nei boschi e nei parchi, che sarà appunto Alberi Maestri Kids il 20 giugno dai 4 anni in su di Playa di Campsirago Residenza. Queste le due compagnie che andremo a vedere questo weekend al Teatro Torlonia. Sul sito del Teatro di Roma troviamo tutte le informazioni del caso, mentre ancora c'è uno spettacolo che ritengo molto, in effetti, che va in scena questa settimana qui. Si tratta dei Poeti Maledetti di Francesca Macri e Andrea Trapani, ossia il numero uno, Io e Baudelaire, Who Wants to Live Forever, Bianco Franco è il nome della compagnia, in scena c'è Andrea Trapani, la drammaturgia è firmata insieme, la regia è Francesca Macri. Si tratta di un lavoro che sarà in scena al Teatro Basilica dal 14 al 17 giugno alle ore 20:30, ovvero sia da ieri, ma lo vedremo ancora da questa sera fino al 17 giugno, e appunto cerca di andare a innescare una riflessione attraverso la parola, la musica del verso, il corpo della parola, l'oscurità della parola che caratterizza i Poeti Maledetti, più precisamente appunto il grande poeta francese Baudelaire. Who Wants to Live Forever è il nome del progetto, segnalo le luci del grande disegnatore Gianni Staropoli, un po' un poeta della luce, e appunto Teatro Basilica fino al 17 di giugno con appunto Io e Baudelaire, i Poeti Maledetti di Bianco Fango. E direi che con questo è veramente tutto.
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.